Buongiorno, è come è bello cantare insieme al Signore. E non so se mentre cantavamo abbiamo pensato con attenzione alle parole che cantavamo, al fatto che diciamo al Signore che la nostra vita è Lui, che non possiamo fare niente senza di Lui e che vogliamo seguirlo. Perché vedete, queste sono proprio le qualità dei discepoli di Cristo. Abbiamo ascoltato qualche domenica fa un episodio di Giacomo e Giovanni che volevano essere tra i primi nel regno dei cieli, vicino a Gesù, seduti sul trono. E Gesù corregge la loro visione come discepoli dicendo: guardate che non sta così la cosa. Chi vuole seguirmi, chi vuole essere grande nel regno dei cieli, deve avere un cuore umile, deve essere pronto a servirmi, convinto che è l'ultimo degli ultimi e che tutto dipende dalla sua relazione con Gesù, col Maestro, e che non farà mai nulla di suo, perché tutto quello che farà gli verrà dato da Gesù. E così ho pensato oggi di riprendere un po' questo argomento del discepolo. Oggi facciamo una pausa da Ebrei, la riprenderemo dalla prossima domenica, perché credo che tutti coloro che hanno deciso di seguire Gesù non sono soltanto credenti, ma sono discepoli, sono studenti ai piedi del Maestro. Cosa vuol dire essere discepoli, quindi? Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 10, oggi vedremo tre caratteristiche di cosa vuol dire essere discepoli. Non sono le uniche, sono soltanto alcune delle caratteristiche del discepolo di Gesù. Addirittura tutto il capitolo 10 del Vangelo secondo Matteo è pieno di istruzioni che il Signore Gesù dà a quelli che lo stanno seguendo. Prima soltanto ai 12, ma poi le dà a tutti i discepoli. E così poi, se a casa potete leggere questo capitolo, vedrete che oltre a queste caratteristiche, dei versetti da 24 a 26, ce ne sono molte altre, fino alla fine del capitolo. Innanzitutto, nella nostra Chiesa, qui in Chiesa Berea, siamo convinti assolutamente che questo è il mandato che Gesù ha dato ai Suoi, come scritto anche alla fine del Vangelo secondo Matteo, capitolo 28, andate e fate miei discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte le cose che vi ho comandato. E quindi chi è il discepolo? Dal greco, la parola significa semplicemente studente, colui che impara, ma non si ferma là. Perché lo studente impara? Secondo il mandato di Gesù, dobbiamo imparare per poi fare altri discepoli di Gesù. Chiaramente non possiamo fare altri discepoli per Gesù se prima noi non siamo discepoli. Quindi essere discepoli in realtà vuol dire essere discepoli che imparano a fare discepoli per il Signore Gesù. E tutto l'insegnamento, tutti gli incontri che facciamo, tutta la consulenza pastorale, tutti gli studi a tu per tu che vengono fatti nella Chiesa dagli anziani, dai collaboratori, dalle collaboratrici, tutta la scuola domenicale, la musica, i canti, tutto il discepolato, anche con i sordi, nella lingua dei segni, hanno solo questo principale obiettivo: fare discepoli per Gesù, essendo noi per primi dei discepoli di Gesù. Quindi essere cristiani non è soltanto incontrare Gesù nel giorno della tua salvezza e dire: sì, Signore, grazie che sei morto per i miei peccati. Grazie che sei risorto per darmi la giustizia che io non posso raggiungere, la tua giustizia. Ma quando diventi un discepolo di Cristo, tu stai dicendo che da quel momento in avanti tu tu seguirai il tuo Salvatore, tu seguirai il tuo Signore, tu imparerai da Lui come fa uno studente con il maestro. E per fare questo sapete cosa deve accadere? Deve accadere che Gesù è la cosa che conta di più nella tua vita. Dici, ma come? Ma non devo lavorare, non ho una famiglia, una moglie, dei figli, la Chiesa stessa, il servizio nella Chiesa, dei parenti, degli amici. Certo. Ma tutto verrà vissuto dopo che Gesù è la cosa che conta di più nella tua vita. E se non è così, chiediti cosa conta di più nella tua vita. Cosa c'è nel tuo cuore che ha preso il primo posto? Come impieghi il tempo che Dio ti dà? Cosa fai durante questo tempo? Al lavoro, a scuola, in famiglia, in chiesa? Come metti la tua vita, come abbiamo cantato, la mia vita tu, o i miei anni più belli? Come metti la tua vita al servizio del Signore? Le tue capacità umane, le tue capacità spirituali. Perché vedi, se ti fai queste domande, allora le risposte possono far luce su che tipo di discepolo sei. Nel nostro piccolo, nel mio piccolo, come anziano di questa chiesa locale, sono convinto di avere la priorità di servire il Signore, rendendo conto a Lui di ogni persona che ha messo in questa chiesa locale. Come un pastore deve render conto del suo gregge. È urgente, è importante, è prioritario. E so che tutta la mia vita, le 40 ore di lavoro, più gli spostamenti settimanali, quando tornerò a casa e starò in famiglia e mi prenderò cura di mia moglie e delle mie figlie, o i miei parenti, che ancora non hanno fatto un passo per Gesù, secondo ciò che la Bibbia dice, o i miei amici, so che tutto questo sarà usato dal Signore per farmi diventare un uomo di Dio che si prende cura della sua Chiesa, di questa Chiesa locale in particolare. Perché? Perché devo portare voi, fratelli e sorelle in Cristo, alla perfetta statura di Cristo attraverso l'insegnamento della parola, attraverso l'esempio della mia vita. E questo è il mio compito. Lo faccio bene? No, perché anch'io fallisco. Ma almeno è chiaro il mio obiettivo, è chiara la mia responsabilità, è chiaro il mio compito e questo è il mio principale lavoro. E così so che durante la settimana, quando sono impegnato nel lavoro secolare, è perché devo portare avanti questa missione. E così le mie 40 ore di lavoro settimanale come ingegnere mi servono per sostenermi nella missione di servire il Signore in questa chiesa locale. Per essere un discepolo che fa altri discepoli. E così la priorità della mia vita, innanzitutto, è che Gesù è il mio maestro, giusto? Ma poi anche che Gesù diventi il tuo maestro. Ed è un combattimento. Io so che in ogni circostanza della mia vita Dio mi farà ritrovare in situazioni che saranno utili per portare avanti il mio compito, per portare avanti la chiamata che mi ha rivolto. Mia moglie fa parte di questo piano, certo, mi aiuta nella santificazione. È un aiuto convenevole per me. Senza di lei non avrei modo di sperimentare l'amore di Dio e di conoscere Dio e di santificarmi a Dio, di consacrarmi a Dio per servirla. E le mie figlie? Anche. Sperimento soprattutto quella parte del frutto dello Spirito Santo che c'è scritto in fondo, l'autocontrollo e la pazienza. E sapete, senza di loro non sperimenterei la stessa capacità, o la stessa, non avrei la stessa palestra, perché non è che riesco sempre ad avere autocontrollo, ad avere pazienza. Non avrei la stessa palestra in casa per esercitarmi ad avere autocontrollo e pazienza. Ma questi sono soltanto alcuni esempi che riguardano la mia vita, ma anche tu, se esamini la tua vita e il tuo cuore, ti renderai conto di quante circostanze Dio vuole usare perché tu sia un suo discepolo, ben preparato, maturo, che cresce spiritualmente e che arriva anche a fare altri discepoli. E Gesù ci teneva tanto ad istruire i suoi discepoli. Da quando li ha chiamati, è stato con loro per 3 anni, li ha portati alla maturità spirituale, che hanno poi afferrato completamente in realtà soltanto dopo la sua risurrezione, ma poi sono stati discepoli che si sono donati alla causa di Gesù, alla causa del Vangelo. E hanno stravolto il mondo dell'epoca, no? E il cristianesimo ha fatto breccia nei cuori, non soltanto dei giudei, ma soprattutto dei gentili, di quelli che avevano idoli nella loro vita di ogni tipo, non avevano mai sentito parlare del Dio di Israele, non avevano mai sentito parlare del piano di redenzione attraverso il Messia. E nelle sue istruzioni Gesù parlò anche al cuore dei discepoli di un'altra cosa che riguardava il fatto di seguirlo. Non gli nascose mai che seguire Gesù ha un costo. È stato sempre onesto. A coloro che lo seguivano soltanto per avere la colazione gratis, Gesù gliel'ha detto in faccia: voi mi cercate soltanto perché vi ho sfamato il giorno prima e volete ancora mangiare gratis. E poi ha detto: ma io sono il pane della vita. Chi mi ascolta e segue me ha vita eterna. E anche se il suo parlare era così onesto, diretto, duro, quando molti lo lasciavano, Pietro disse: ma Signore, dove andremo noi? Da chi andremo noi? Solo tu hai parole di vita eterna. Molti dicono di essere cristiani, ma davvero pochi sono quelli che dimostrano di aver capito cosa vuol dire seguire Gesù, facendo di Lui il proprio Maestro ed essendo pronti ad essere Suoi discepoli. Cosa sei disposto a perdere tu, pur di proseguire, se hai già creduto a Cristo, pur di proseguire nel tuo cammino con Lui come discepolo? Forse ancora non sei diventato un discepolo di Gesù, perché ancora non sei pronto ad affrontare questo costo. Allora dovresti domandarti: cosa perderai se oggi non decidi di seguire Gesù? Perché il Vangelo dice molto chiaramente che puoi guadagnare anche tutte le ricchezze di questo mondo, ma senza Cristo avrai perso l'anima tua. Avrai perso tutto quello che realmente hai di importante. E quando uno diventa discepolo, sapete, è come una persona che pensa di stare dietro una cattedra e di poter insegnare agli altri, e a un certo punto dice: no, non ho capito niente, non è così, è Gesù che deve venire dietro la cattedra e io devo scendere e mi devo sedere ai piedi di Gesù e devo essere pronto a pagare questo costo, di dire: la vita mia non è più mia, la vita che voglio vivere è la vita che Cristo mi vuole far vivere. La volontà che voglio seguire è la volontà di Gesù. Le scelte, i desideri, i progetti, tutto quello che pensavo di avere in mente per la mia vita, non conta più niente. Conta ora quello che Gesù vuole. Vuole che io faccia, vuole che io pensi, vuole che io desideri, vuole che io compia.
scendi dalla cattedra e lascia salire Gesù.
Ora possiamo andare al capitolo 10 del Vangelo secondo Matteo e prima di leggere i versetti da 24 a 26 per vedere queste caratteristiche, voglio darvi un po' il contesto di questo capitolo del Vangelo secondo Matteo, capitolo 10. Se vedete all'inizio, nel capitolo 10, versetti da 1 a 4, Gesù chiama a sé gli apostoli, i dodici, no? Li chiama proprio così, capitolo 10, versetto 1, i dodici, i suoi dodici. Poi li istruisce dal versetto 5 al versetto 15, perché dovranno essere ambasciatori di Gesù nel portare il Vangelo, e gli dà delle istruzioni su come farlo. E poi gli inizia a dire con onestà il costo di seguirlo, di essere suoi ambasciatori, di essere ministri del Vangelo. Parla di persecuzioni, versetto da 16 a 23. Ma piano piano, nel parlare di queste persecuzioni, versetto 16 a 23, vedrete che non si sta più soltanto rivolgendo ai dodici, ma sta iniziando a parlare a tutti i discepoli, di ogni tempo, di ogni nazione. Tanto che a un certo punto, proprio quando arriva al versetto 24 del nostro brano e 25, non dice più un apostolo o uno dei dodici, ma dice in termine generale un discepolo. Un discepolo non è superiore al maestro. E poi dice un servo, uno che serve in qualsiasi modo, un qualsiasi servitore di Gesù non è superiore al suo Signore. E spesso anche nei versetti successivi troverete che lui usa la parola chiunque, qualunque, chi dunque, per indicare che non sta più soltanto parlando dei dodici, e questo è importante, perché sapete, se stesse parlando dei dodici, allora io non sarei interessato da queste istruzioni. Invece sta parlando a me, sta parlando a te, sta parlando a tutti i discepoli di Gesù, di ogni tempo, di ogni nazione, e di ogni lingua, di ogni cultura, udenti e sordi, italiani e stranieri. E quindi ho potuto intitolare questa sezione dei versetti da 24 a 26 tre caratteristiche del discepolo. Solo tre, perché vediamo soltanto pochi versetti, ma ce ne sono molte di più. E così vorrei leggere il brano. Versetto 24 del Vangelo secondo Matteo, capitolo 10. Un discepolo non è superiore al maestro, né un servo superiore al suo signore. Basti al discepolo essere come il suo maestro e al servo essere come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebù il padrone, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Non li temete dunque, perché non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto, né di occulto che non debba essere conosciuto. Allora vediamo subito, al versetto 24, la prima caratteristica che troviamo in queste poche righe. Un discepolo non è superiore al maestro, né un servo superiore al suo signore. Allora il discepolo appunto è lo studente. Può lo studente saperne di più del maestro? No. Può lo studente a un certo punto dire: professore, scenda giù che non ci ha capito niente, adesso vengo io a spiegare? No. E può un servo, una parola forte nel contesto della della cultura greco-romana, uno schiavo che non ha nemmeno il diritto di vita su se stesso. Può uno schiavo essere superiore del padrone? Cioè di colui che l'ha comprato? Perché sia il suo servo? Non servono dimostrazioni complicate per affermare una verità ovvia, che sia nel caso del discepolo, sia nel caso del servo, c'è un ruolo di sottomissione. Il discepolo, così come il servo, ha un ruolo di sottomissione. E tu e io, se siamo diventati cristiani, discepoli di Gesù, abbiamo questo ruolo nei confronti del Maestro, nei confronti di Gesù. Questo è un discepolo. Il discepolo è sottomesso a Gesù. Chiaro, semplice, non sempre facile. E questa sottomissione che obiettivo ha? Gesù dice la stessa frase anche nel Vangelo secondo Luca, capitolo 6, versetto 40. Dice la stessa cosa, un discepolo non è superiore al maestro, però guardate cosa aggiunge dopo. Ma ogni discepolo ben preparato sarà come il suo maestro. Questo è fondamentale. Questo è l'obiettivo della tua chiamata. Questo è il motivo per cui Dio ti ha salvato. E Paolo diceva, io voglio afferrare questo obiettivo per il quale sono stato da Dio afferrato. Voglio essere come il mio maestro. Allora perché come discepoli dobbiamo essere obbedienti e sottomessi a Gesù? Semplicemente perché nel nostro cuore ci deve essere questo desiderio. Io voglio essere come Gesù. E non c'è altro modo per essere come Gesù se non ascoltarlo e obbedire alle sue parole. E copiare il suo esempio, essere sempre più simile a lui. Io sarò come il mio insegnante. Forse stai pensando, se sei uno studente, no! No, io come la professoressa di greco e latino, no, non voglio essere. Lo so, dipende dal maestro. Che idea hai tu del maestro? Una antipatica? Una che scrive e parla come un libro scritto? Che idea hai di Gesù? Questo è il punto. Che idea ti sei fatto del maestro Gesù? Più avrai stima e amore di Gesù e più sarai pronto a seguirlo. Un discepolo è sottomesso al suo insegnante. E anche quindi nel caso del servo, che non è superiore al suo signore, ti faccio la stessa domanda. Che stima hai di Gesù come signore? Che idea hai di Dio come signore? Più penserai che è un Dio severo, che punisce, che non ti comprende, che non è giusto, e più vivrai molto male la tua relazione di servo con Lui. Un vero discepolo di Cristo è uno studente che impara ad essere come il maestro, è un servitore che desidera essere come il suo Signore. Anche prima Giovanni, capitolo 2, versetto 6, ci dice un po' la stessa cosa. Più o meno riassume lo stesso pensiero. Prima Giovanni, capitolo 2, versetto 6, ci dice chi dice di rimanere in Lui, di dimorare in Cristo, di essere ubbidiente a Gesù, deve camminare come Egli camminò. Che vuol dire deve vivere come Egli visse. E anche qui abbiamo un importante obiettivo davanti a noi. I discepoli insieme, la Chiesa locale, ha l'obiettivo di mostrare chi è Gesù al mondo. Perché Gesù non sta più qui in mezzo a noi. Il capo è in cielo, ma il corpo è sulla terra. E fin quando il corpo non sarà ricongiunto al capo, il corpo ha l'obiettivo di mostrare chi è Gesù. E come fai a mostrare chi è Gesù se con la tua vita non stai vivendo come vivrebbe Gesù? Se con le tue parole non stai parlando come parlerebbe Gesù? Questo si capisce anche un po' dopo, al versetto 27, quando Gesù dice ai suoi discepoli: quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce. Quello che udite dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti. Mostrate chi è Gesù al mondo. E ora veniamo anche alla parte veramente difficile, versetto 25. Qual è la seconda caratteristica che vediamo in questo versetto? Che un discepolo deve essere quindi simile a Gesù. Non solo deve essere sottomesso a Gesù, ma deve essere simile a Gesù. E sapete che succede quando un discepolo è simile a Gesù? Che viene trattato come Gesù. Ecco perché è difficile. Perché Gesù è stato rifiutato. Gesù è stato crocifisso. Gesù è stato considerato come Belzebù, ora lo spiegheremo meglio nel testo, come Satana, nonostante era il figlio immacolato di Dio. Al versetto 25 infatti ci dice il Vangelo: basti al discepolo essere come il suo maestro e al servo essere come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebù il signore, il padrone, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Ricordiamo il contesto, versetti da 16 a 23, delle persecuzioni? Ecco, ora Gesù vuole incoraggiarci a dire: ma voi proseguite, andate avanti, non vi meravigliate. Se hanno trattato così me, perché non dovrebbero trattare anche voi nello stesso modo? Ricordi anche quello che scriveva Paolo mentre era in prigione a Roma ai credenti di Filippi? Capitolo 1, versetto 29 e 30, vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo in prigione per Cristo, trattato come un malfattore. Il nostro gruppo si chiama Discepoli di Cristo, il nostro gruppo di WhatsApp, ma ne siamo convinti? Siamo convinti che un discepolo deve essere contento di essere come il suo insegnante e di essere contento di essere considerato simile, sottomesso al suo padrone, e di essere anche contento quando lo trattano come hanno trattato il suo padrone? Basti al discepolo essere come il suo maestro, è sufficiente, e quando siamo trattati male, a motivo della nostra fede, possiamo ricordarci quello che Gesù ha detto nel Sermone sul Monte? Il Vangelo secondo Matteo capitolo 5, che ha detto: beati voi quando vi perseguiteranno, beati voi quando vi insulteranno, beati voi quando mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male, perché? Per causa mia. Perché stiamo seguendo Gesù? Perché stiamo servendo Gesù? Se hanno chiamato Belzebù il padrone, dice Gesù, se hanno chiamato me il padrone, Belzebù, il principe dei demoni, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Ed è bella questa parola padrone, che letteralmente vuol dire padrone di casa. È Gesù il padrone della tua casa. il padrone del tuo cuore, delle tue scelte, dei tuoi pensieri, delle tue emozioni, delle tue azioni. Gli stai lasciando il posto che deve avere, che merita. Non sappiamo bene questa storia di Belzebù, da dove viene questo nome, o meglio, come nel tempo è diventato il principe dei demoni per la cultura ebraica. Quello che è chiaro è che questo Belzebù era il principe dei demoni, secondo i giudei del tempo di Gesù. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 12, versetto 24, nel Vangelo di Marco, capitolo 3, versetto 22, nel Vangelo di Luca, capitolo 11, versetto 15, Belzebù era considerato il principe dei demoni. E la cosa più triste è che accusavano Gesù, il Messia profetizzato, di compiere i miracoli con l'aiuto di questo Belzebù. L'unica volta che troviamo questo nome nell'Antico Testamento, quindi sempre parlando di cultura ebraica, è nel libro Seconda Re, al capitolo 1. E sapete, era una divinità dei Filistei. Il nome in realtà è stato trasformato nel tempo. Inizialmente, se andate a Seconda Re, capitolo 1, si chiamava Baal Zebub. Poi Baal è diventato Bel Zebub. E a volte nel Nuovo Testamento lo troviamo scritto come Belzebub o Belzebul, ma è sempre lui. Appunto, non sappiamo come questo signore Baal, questo voleva dire nell'Antico Testamento, le divinità dei popoli cananei vicino a Israele, questo signore Baal, questo idolo Zebub delle mosche, forse perché era invocato per scacciare le mosche, che erano portatrici di malattie come oggi ancora la mosca tsetse, la malattia del sonno. Quindi probabilmente era un dio del vento, non si sa bene, ma come ha fatto poi questo signore delle mosche, questo idolo dei Filistei, a diventare il principe dei demoni? Non lo sappiamo bene. Ma questo idolo pagano, quindi questo demone per la cultura ebraica, questo principe dei demoni, era, secondo le autorità religiose al tempo di Gesù, ostili a Gesù, colui che dava potere a Gesù per compiere i suoi miracoli. Vi rendete conto? Che proprio le persone che più avrebbero dovuto capire che Gesù era il Messia promesso, le autorità religiose che avevano l'Antico Testamento e avevano la capacità di leggere e di imparare dalle profezie, proprio loro hanno odiato Gesù. Se il mondo vi odia, diceva Gesù ai suoi discepoli, Giovanni capitolo 15, versetto 18, sapete bene che prima di voi il mondo ha odiato me. E sapete, il mondo di oggi non è diverso, non si è redento. Ma io abito in un paese cristiano, qui non ci sono le persecuzioni della Chiesa primitiva. Ma a parte che le persecuzioni ancora ci sono, e come? Contro i cristiani oggi nel mondo. Ma forse vi siete dimenticati che fino al secolo scorso, prima del Concilio Vaticano II, era considerato eretico chi non seguiva i principi della Chiesa Cattolica Romana. E non si poteva tenere nemmeno la Bibbia in casa. E non la si può leggere da soli, ancora oggi. Cioè, c'è la libertà di leggerla, però non la puoi interpretare, non la puoi capire senza il Magistero della Chiesa Cattolica Romana. E soprattutto il mondo, ancora oggi, è lo stesso, con le sue influenze, con i suoi pensieri. La società nella quale viviamo è contro Cristo, è contro la parola di Dio. e usa questa società e questo mondo, purtroppo guidata e controllata dal principe di questo mondo che è Satana, usa molti modi per portare i discepoli di Cristo lontano da Dio o per attaccarli. E se fosse possibile, per farci tornare indietro quanto alla fede. Ma un discepolo di Gesù ha questo desiderio, vuole essere simile al suo maestro. E l'ultimo versetto, il versetto 26, è proprio un incoraggiamento che Gesù ci dà. Vogliamo essere suoi discepoli? Vogliamo essere quanto più simili a Lui? Allora in Lui noi possiamo trovare la forza. Possiamo vincere le paure. Vedete il versetto 26 che dice, dopo aver detto, se hanno chiamato Belzebù me, figuratevi quello che vi possono fare a voi, aggiunge, non li temete, non li temete. Perché? Perché non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto, né di occulto che non debba essere conosciuto. Se ami Gesù, fidati di Lui. Non temere di essere discepolo di Gesù, ma sii pronto a seguirlo. Sii coraggioso, vai controcorrente. Non ti preoccupare di quello che pensa il mondo, preoccupati di quello che pensa Gesù. Non temete. È qualcosa che il Signore ripeteva spesso. Si vede che noi come discepoli abbiamo bisogno di sentircelo dire spesso. Non temete. In Luca 12 dice al versetto 32, non temere, piccolo gregge. Siamo piccoli, deboli, pochi, ma il Signore ci vede come il suo gregge. E poi dice anche, non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vedete come ci incoraggia Gesù. Fondamentalmente è vero. Ci rapportiamo con le cose intorno a noi e questo ci spaventa. Ci sfuggono le realtà celesti. Il regno, quale regno? Il regno dei cieli. Sì, chissà. Quando, come sarà? E allora Gesù ci dice, no, guardate alle verità celesti e lasciatevi influenzare da quelle. Smettete di lasciarvi influenzare dalle cose materiali intorno a voi, da quello che il mondo vi propone. E perciò lottiamo. Anch'io avevo questa lotta, questa tensione. E così quando siamo chiamati a vivere come discepoli di Cristo, ci ritroviamo anche ad avere timore, paura, dubbi, paura di confrontarci con gli altri, timore di dire la verità, magari qualcuno ci rimane male, se gli parlo del Vangelo, del suo peccato, paura di non essere abbastanza amorevoli, paura di non essere compresi, paure, dubbi. Ma tutto questo alla fine sapete che il risultato ha? Che ci blocca, che non ci fa vivere come discepoli di Gesù. Perché se davvero amassimo Gesù e amassimo la sua verità e amassimo le persone intorno a noi, gli diremmo le cose come stanno. Saremmo pronti a pagarne il costo. E li supplicheremo, come scrive Paolo in 2 Corinzi capitolo 5, li supplicheremo nel nome di Gesù, siate riconciliati con Dio, perché la vostra anima è la cosa più importante che avete e senza Gesù non c'è alcuna speranza. Permettimi una domanda che me la sono fatta anche a me: come sei venuto tu a conoscenza del Vangelo? Non so, c'è stata una visione particolare, una luce che ti ha aperto in due la testa e ti ha fatto vedere Gesù risorto? O c'è stato qualcuno, un discepolo di Gesù, che ti ha detto guarda come stanno le cose, guarda cosa dice la Bibbia, com'è andata? Io penso che c'è stato qualcuno
che spinto da Dio è venuto a dirti come stanno le cose. E quel qualcuno non ha avuto paura di dirtelo, no? Ed è successo così anche a me. È stata la mia fidanzata, quella che oggi è mia moglie. Avrebbe dovuto aver paura di dirmelo. Erano più di 7 anni che eravamo fidanzati. Avrebbe dovuto aver paura di perdermi. Avrebbe dovuto aver paura di passare per matta. E io l'ho pensato. Ma sei impazzita? Ma che stai a dare retta alla Bibbia? Eppure è incredibile come Dio ha onorato la sua pazzia. Perché in effetti mi sembrava pazza a me. Ma per lei quella non era pazzia. Per lei quella era l'unica cosa giusta da fare. L'unica cosa giusta da fare per essere una discepola di Gesù. E ringrazio Dio che l'ha fatta. E così al versetto 26, dopo che ci ha detto: non li temete dunque, non abbiate paura, piccolo gregge. Ci spiega il motivo. Perché non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto, né di occulto che non debba essere conosciuto. E la spiegazione è questa, semplice. Un giorno Dio metterà a posto tutte le cose. Un giorno Dio farà giustizia di quelli che oggi non vi comprendono, di quelli che oggi vi perseguitano, di quelli che oggi vi pensano che siate matti nel seguire Gesù, pensano che siate matti nel pensare che la Bibbia dica la verità rispetto a un mondo che propone le sue menzogne. Fino a quel giorno, però, le cose non saranno manifeste, anzi saranno nascoste, dice qui, saranno occulte. E allora noi dobbiamo trovare la forza in Gesù, dobbiamo trovare la forza nelle sue promesse per vivere questa vita nell'attesa di quel giorno. E così oggi i cristiani sono perseguitati, eppure perseverano nella fede. Sono considerati dei fanatici, eppure sanno e sono convinti che quella è la verità. Forse sono considerati dei pochi di buono, permettetemi la parola, degli sfigati, che non ci hanno capito niente dalla vita, che non sanno come essere soddisfatti e felici e si buttano in queste cose religiose, no? Io lo pensavo tanti anni fa. E Gesù mi ha mostrato che invece è la sua parola che è vera. Cristiani autentici penso che saranno sempre visti così, oggi come al tempo di Gesù, nulla di nuovo. Ma un giorno tutto cambierà. Questo è quello che significa la dichiarazione di Gesù nel versetto 26. Non li temete dunque, perché un giorno Dio verrà e mostrerà chi siete. Mostrerà che siete figli di Dio, discepoli di Cristo. E Dio farà giustizia, Dio ricompenserà, Dio farà conoscere. I nemici di Dio, Satana in primis, non potrà impedire la sua vendetta, non potrà impedire il suo piano di redenzione e di giudizio. E Dio mostrerà chi sono i veri eroi. Chi sono i figli di Dio? Chi sono gli eredi della vita eterna? Chi sono i salvati? E chi invece i perduti? E così Dio un giorno mostrerà la pazzia del mondo e innalzerà la sapienza dei redenti, dei discepoli. Anche se oggi, come discepoli di Cristo, noi siamo considerati pazzi da un mondo che si pensa sapiente. E se sei bloccato dalla paura, ti capisco, ma sei bloccato perché guardi al mondo e dici: cosa penseranno di me i miei amici? Cosa penseranno di me i miei colleghi di lavoro? Cosa penserà di me mia moglie, se non è credente, o mio marito, se non è credente, o i miei figli, se non capiscono la mia fede in Gesù? Allora posso dirti soltanto che stai guardando la cosa sbagliata. Quello che dovresti guardare è ciò che farà Dio alla fine, e questo cambierà tutto. Cambiare proprio prospettiva. Cosa è che vedi? Guarda a Gesù. Questo è tutto. Gesù davvero è tutto. E non impedire, se sei un discepolo di Gesù, non impedire a te stesso, alla tua natura peccaminosa, o non impedire al mondo, o non impedire a Satana, di far scendere Gesù dal posto che merita, dalla sua cattedra. Fai sì che lui sia il tuo insegnante. E l'esortazione è semplicemente questa. Siamo discepoli? Allora continuiamo ad imparare da Gesù per fare altri discepoli. Essendo sottomessi a Gesù, questo era il primo punto del messaggio di oggi, essendo simili a Gesù, altrimenti non faremmo discepoli di Gesù se non siamo simili a Gesù. E soprattutto trovando forza in Gesù per vivere la vita che Lui vuole. Che Dio ci aiuti. Amen.